Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutte e due in una buca? Il discepolo non è da più del maestro, ma ognuno ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non t'accorgi della trave che è nel tuo? Come puoi dire al tuo fratello, permetti che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, e tu non vedi la trave che è nel tuo? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio, allora potrai vederci bene nel togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Non c'è albero buono che faccia frutti cattivi, né albero cattivo che faccia frutti buoni. Ogni albero, infatti, si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dalle spine, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono trae fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore. L'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male, perché la bocca parla dalla pienezza del cuore. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Quando all'inizio del Salterio leggiamo il primo Salmo, leggiamo subito un Salmo di beatitudine. Beato l'uomo, santo l'uomo, un uomo che si comporta in un certo modo, che ascolta la parola e la legge del Signore, la mette in pratica, e quello che ha ascoltato diventa quello che fa. Ecco, quell'uomo è forte. Quell'uomo è forte ed è come, e la similitudine è molto bella, è come un albero. È come un albero piantato lungo i corsi d'acqua, che darà frutto a suo tempo. È la stessa immagine del profeta, ripetuta nel Salmo e anche nel profeta. Cioè l'uomo che ascolta la parola è un uomo che riesce in qualche modo a diventare un po', pian piano, come Dio lo ha pensato, come Dio lo ha desiderato, come Dio lo ha voluto. Forse proprio in ossequio, anche in ossequio a questo Salmo, a un certo punto di questo nostro ascolto della parola di Gesù, abbiamo ascoltato questa dichiarazione di Gesù, che l'albero buono non fa frutti cattivi e l'albero cattivo non fa frutti buoni. Ogni albero si riconosce dal suo frutto. Sembra una eco lontana di quel Salmo e dell'intuizione del profeta. Le parole che escono dalla nostra bocca, i gesti che escono dal nostro corpo e dalla nostra vita, dicono chi siamo, ma dicono anche chi siamo di fronte al Vangelo. Possiamo tranquillamente pronunciare parole e operare gesti che non corrispondono al Vangelo. Siamo liberi di farlo. Dio non ci costringe. Se lo facciamo, abbiamo scelto un'altra via, che non è quella di Dio e che non è quella del Vangelo. Sembra proprio che questa eco lontana Gesù l'avesse sentita, l'avesse ricordata e ce l'ha riproposta nelle parole che abbiamo ascoltato oggi. Certo che sono parole molto forti, sono parole molto impegnative, sono per certi versi anche delle parole molto severe, perché io credo che ci incontrino nella nostra quotidianità. Il giudizio, la malevolenza, la parola di troppo, l'incardinare qualcuno in una gabbia dalla quale non può uscire, la gabbia del nostro giudizio, ma ci viene molto facilmente. Non vorremmo mai che capitasse a noi, anzi ce ne lamentiamo, anzi diventa qualcosa di profondamente doloroso per noi se ci capita. Ma non è così sempre semplice che non capiti a noi dalla parte attiva, cioè che noi ci troviamo a descrivere e a narrare un mondo secondo criteri di giudizio che non sono quelli del Vangelo. Ci capita. E ci capita di vivere in maniera, la similitudine di Gesù è molto forte, di vivere in maniera sproporzionata. La nostra responsabilità è sempre piccola. La responsabilità altrui è sempre grande. Abbiamo degli occhi che funzionano, ce lo diceva ieri un nostro confratello nella Collazio, in maniera selettiva e diversificata. Siamo, diceva questo mio confratello, siamo dei falchi, avete presente il falco, per vedere il difetto altrui, e siamo delle talpe per vedere i nostri. Sapete che le talpe sono cieche. E questo confratello, io credo giustamente, ci consigliava che forse era meglio semplicemente invertire l'animale, essere dei falchi per sé ed essere delle talpe per gli altri, ovvero guardarsi dentro con giustizia e con severità e avere una certa condiscendenza per il cuore, la vita dell'altro che in fondo conosciamo solo esteriormente. Io veramente questa me la porterei a casa. Falchi e talpe, dipende nei confronti di chi. E non è mica uno scherzo fare questa scelta. Non è uno scherzo perché ci vuole una certa forza. Ci vuole una certa forza per riuscire a trasferire un discernimento severo sulla mia vita, non su quella degli altri. Sulle mie parole, sui miei gesti. Ma se lo faccio, mi rendo conto che la mia vita diventa più equilibrata, serena, pacificata, perché ciò che vedo dentro di me mi costringe amorevolmente a un cambiamento e a una conversione che farà bene a me e sicuramente fa bene al mio fratello che non mi sente più come giudice. C'è un altro passo in un altro capitolo e anche in un altro Vangelo, per la verità si tratta del Vangelo di Matteo, in cui Gesù, a proposito della correzione che ci possiamo dare gli uni gli altri, ci dice che se tuo fratello pecca contro di te, tu cerca di riconquistarlo, cerca di riportarlo a te. Se non ce la fai, fate aiutare da qualcuno, magari una o due persone. Se non ce la fai ancora, fate aiutare dall'assemblea intera dei credenti. E se non ce la fai neanche questa volta qui, questo fratello sia per te un pagano, come un pagano o un pubblicano. Naturalmente, se noi siamo dei falchi con lui, come leggiamo questa esortazione di Gesù? Se proprio il tuo fratello non vuol tornare a te, mandalo via. Se invece siamo falchi con noi stessi e talpe con lui, cosa vuol dire quella frase di Gesù? Che dobbiamo fare come Gesù, che con i pubblicani e i farisei e i peccatori ci andava a mangiare. Se non viene lui da te, vai tu da lui. Questo ci insegna quel testo. Però capite che bisogna scegliere l'occhio dell'animale giusto. Capite che allora queste frasi, che ci possono sembrare forti, sono forti, continuano ad esserlo, ma sono possibili, solo che esercitiamo la virtù della fede, pronti a ricevere quella grazia necessaria alla nostra vita, perché ciò che ci sembra impossibile diventi possibile alle nostre parole e alle nostre opere e ai nostri gesti. E allora è bene, diceva un altro confratello ieri alla nostra Collazio, è bene avere orizzonti molto alti, quasi irraggiungibili, perché questo ci costringe a confidare nella grazia di Dio che ci dà la forza di arrivare a quegli orizzonti. Siamo uomini evangelici fino in fondo quando fino in fondo ci lasciamo condurre per mano dal Dio della misericordia. Questo continua sempre a ripeterci Gesù ogni giorno, ogni giorno. Questo stesso Vangelo, che è il Vangelo di Luca, si concluderà sulla croce, beh, si conclude con la risurrezione, diciamo la vita terrena di Gesù si concluderà sulla croce con l'invito e la preghiera pressante di Gesù al Padre di perdonare radicalmente tutti coloro che gli hanno fatto del male. Perché se fanno del male non sono veramente uomini fino in fondo e quindi non sanno quello che fanno. Quando Gesù dirà questo, non parla di un sapere di testa, parla di un sapere di esistenza. Non si rendono conto di chi sono facendo il male che fanno. Noi a volte non ci rendiamo conto di chi siamo quando facciamo il male che facciamo. E c'è bisogno di una scossa di identità profonda e che ritorniamo ad essere noi stessi. Quel noi stessi che la bontà creatrice di Dio ha costituito all'inizio dei tempi e che noi possiamo continuare ad essere oggi. Ci sono due esercizi, una volta si chiamavano ascesi, due esercizi. L'esercizio della pienezza della propria umanità, l'esercizio della pienezza della confidenza in Dio. Quando questi due esercizi si incrociano, la nostra vita è davvero trasformata. La nostra vita diventa veramente quel sogno evangelico che Gesù di Nazareth ha avuto per tutti noi. Quando questo è possibile, allora è possibile che di fronte a tutto noi, con l'accompagnamento di Dio, non ci spaventiamo più di niente, nemmeno della morte. Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? Dove è andato a finire? È uno dei testi di Paolo più coraggiosi sul piano della forma. C'è un'ironia. Dove sei, caspita, o morte? Non ti vedo, non ti posso più vedere, perché Cristo ha vinto in me tutto, compreso le mie paure, compreso il mio peccato. Dove sei, o morte? Un testo proprio che irride alla morte fisica, ma soprattutto alla morte spirituale. Tu, o morte, non mi puoi fare nulla se io seguo il Cristo. È questo che ci possiamo portare a casa oggi. Guardiamo in alto per essere profondamente uomini qui in basso. Guardiamo al fratello con condiscendenza e misericordia. Guardiamo a noi stessi con un profondo senso di verità e di conversione.